Prima di iniziare l'analisi della Candide de Jaspe, alcuni cenni biografici saranno utili per ricostruire l'ambiente assai vivace all'interno del quale si formò Henri de Régnier, ma tutto sommato anche per comprendere alcuni motivi ricorrenti nella sua opera letteraria e, almeno in parte, i motivi di fondo della poetica. Nel ricostruire questi cenni biografici, facciamo il testo di riferimento è quello di Bernard Quirini, Messie Spleen, note sur Henri de Régnier. Henri de Régnier nasce a Honfleur nel 1864 da un'antica famiglia di origine aristocratica. Non molto tempo dopo dalla sua nascita, la famiglia decide di installarsi a Parigi, dove a 10 anni Henri verrà ammesso al Collège Stanislas. Qui il giovane alunno avrà modo di conoscere Edgar Louis Viel, destinato a diventare il suo amico più intimo nel corso della giovinezza e che verrà conosciuto dai più con il nome di Francis Viel Griffin, come poeta simbolista. Régnier non sarà un allievo brillante, ma riuscirà comunque a diplomarsi e, sul consiglio del padre, che sognava per lui una carriera di funzionario pubblico, si iscriverà alla facoltà di giurisprudenza, sempre insieme al suo fedele amico Viel Griffin. Tuttavia, Henri e Viel Griffin si annoiano e scoprono ben presto di non avere la vocazione di uomini di legge e di preferire piuttosto il passare le giornate discutendo di poesia e condividendo la loro ammirazione per i grandi maestri. I due si cimentano anche in diversi tentativi di composizione poetica e scoprono ben presto che la loro vera vocazione è la poesia. Verranno infine introdotti negli ambienti della vita artistica parigina, frequenteranno i caffè di Montmartre e passeranno le serate allo Chat Noir. E proprio allo Chat Noir conosceranno Robert Casa, scrittore, poeta e romanziere naturalista, che li inviterà nel salon da lui tenuto in Rue Condorcet. Qui Henri si recherà regolarmente ogni lunedì, inizieranno quindi le frequentazioni dei lundi di Robert Casa. Régnier si recherà anche a far visita e conoscerà Sully Prudhomme, altro grande poeta del periodo, per fargli leggere i suoi manoscritti, e il poeta apprezzerà l'opera di Régnier. Così Henri de Régnier comincia a pubblicare le sue poesie in diverse riviste, in particolare su Lutèce, che era una delle riviste dell'ambito simbolista, e pubblicherà poco dopo, nel 1885, la sua prima raccolta di versi, L'Endemain. Invierà quindi il manoscritto a Mallarmé, il quale gli risponderà con una buona recensione e lo esorterà a proseguire. Seguiranno poi altre raccolte di versi, al punto che si può dire che la carriera di poeta di Henri de Régnier conosce da subito un ottimo debutto. Oramai il suo nome è conosciuto nei circoli letterari parigini, è ammirato dai suoi coetanei ed è apprezzato dai maestri, in particolar modo da Mallarmé. Ed è proprio Mallarmé che verrà quindi invitato ai celebri Mardi de Mallarmé, quindi passiamo dai Lodi di Robert Casa ai Mardi de Mallarmé, cioè quegli incontri che Mallarmé organizzava ogni settimana nel suo appartamento in Rue de Rome. E il giovane Henri de Régnier diviene presto uno dei favoriti e dei protetti del vecchio maestro, e fra i due si instaura uno stretto rapporto basato su grande affetto e stima reciproca. È indubbio, subito da dire una cosa, è indubbio che Mallarmé influenzerà in modo significativo l'opera di Régnier, ma è anche altrettanto vero che Régnier ha saputo riattualizzare, dando linfa nuova a questa fondamentale influenza, come alle altre che avrà nel corso degli anni. Ai Mardi di Mallarmé si accompagneranno infine anche i Samedi de Heredia. José María de Heredia, che era uno dei grandi poeti parnassiani, era infatti solito tenere ogni sabato degli incontri nel suo appartamento di Rue Balzac. I Samedi de Heredia erano per i giovani scrittori parigini un'occasione imperdibile di socializzazione e una chance unica per gli esordienti, che avevano in questo modo possibilità di sottoporgli il proprio lavoro e ricevere l'opinione da parte di un maestro. Nel 1888 Henri de Régnier fa il suo debutto presso i Samedi di Heredia per intercessione di due amici, con il pretesto di voler ringraziare il poeta per aver elogiato la sua ultima raccolta poetica. Da quel giorno Henri de Régnier diventerà ospite fisso. E guadagnerà la stima profonda del suo ospite e entrerà anche nelle grazie di Madame Heredia e delle tre figlie, di cui ne sposerà una, come vedremo in un rapporto di convivenza comunque per nulla facile. La carriera di Régnier è ormai in inarrestabile ascesa. Nel 1890 pubblica Poèmes anciens et romanesques, nel 1892 Tel qu'un songe, che lo innalza a capofila del movimento simbolista. I giovani dell'ambito simbolista lo riconoscono come maestro. André Gide, che ha solo 5 anni meno di lui, guarda a Régnier come appunto a un vecchio maestro. E d'altra parte, Henri de Régnier tesserà le lodi dei Cahiers d'André Walter di Gide nella rivista La Vallonie, e introdurrà il giovane ammiratore nel salotto di Heredia. Gide risponderà trasmettendo la propria ammirazione per Régnier ai giovani scrittori dell'ambiente simbolista, uno fra tutti Paul Valéry. Anche Marcel Proust si professerà suo fervente ammiratore e seguirà da vicino tutta la sua carriera. Scriverà peraltro uno dei suoi celebri pastiche, in perfetto stile Regnier. Sempre Proust arriverà a definire La Double Maîtresse, romanzo del 1900, come uno dei suoi romanzi favoriti e a dichiarare, in una lettera indirizzata a Regnier, di averne forse involontariamente imitato la struttura in Du côté de chez soi. D'altra parte, anche Regnier ammirerà profondamente l'opera di Proust. Ad ogni modo, gli anni 90 dell'Ottocento vedono Regnier in prima fila nella vita letteraria francese, e segnano anche il suo esordio nella prosa. Nel 1894 Regnier pubblica infatti Conte à soi-même, nel 1895 Le Trèfle d'Or. Le due raccolte saranno poi riunite nel 1897 in un'unica raccolta dal titolo La Canne de Jaspe, con l'aggiunta di 8 nuovi racconti inediti riuniti sotto il titolo di Messieurs dames coeur. Come detto, se la vita letteraria di Regnier inizia nei migliori auspici, la vita coniugale del ancor giovane poeta fu tutt'altro che serena. Dal momento in cui fu introdotto nel salotto di Heredia, Regnier fece quasi subito la conoscenza delle tre figlie del poeta e divenne amico intimo di tutta la famiglia. Quando nel 1894 Heredia fu eletto all'Académie française, Henri venne addirittura invitato a far parte dell'Académie Canac, una sorta di società concorrente fondata dalle figlie del poeta a scopo derisorio. In sintesi, le frequentazioni di Regnier con la famiglia erano molto assidue. Regnier inizierà molto presto a nutrire dei sentimenti d'affetto per una delle tre figlie, Marie, che diventerà anche lei scrittrice con lo pseudonimo di Gérard Douville. Ma la giovane è già corteggiata da Pierre Louis e ricambia il sentimento di questo altro poeta. Tra i due amici, Regnier e Pierre Louis erano in effetti amici, nasce quindi una rivalità d'amore. Rivalità che cercheranno di arginare stipulando un patto. Sarà Marie a scegliere chi dei due desidera prendere come marito. Quindi colui che sarà respinto accetterà di buon grado la sconfitta, facendosi da parte e astenendosi dal serbare rancore. Regnier nel 1895 annuncia quindi a Pierre la sua intenzione di chiedere in mano la figlia Marie a Heredia e si reca nell'appartamento della famiglia in Rue Balzac per mettere in atto il suo proposito. Heredia si dichiara ben disposto verso un ipotetico matrimonio dei due giovani, ma mette subito in guardia Henri. Lui non può procurare nessuna dote alla ragazza. Heredia, infatti, è molto incline al gioco d'azzardo e nel tempo ha accumulato numerosi debiti, lasciando la famiglia in una situazione finanziaria molto precaria. Regnier avrà quindi facilmente la meglio sul suo rivale in amore, con un'offerta più che generosa. Accetterà di sposare Marie senza dote e in più si impegnerà a saldare tutto tutti i debiti del padre. La data di matrimonio viene quindi fissata, ma Marie, che accetta di sposare Henri, è fin da subito chiara. Lei non ama Henri, lei ama lui. Acconsente a sposare Henri, probabilmente perché cede alle insistenze della famiglia, ma non ha nessuna intenzione di assolvere ai suoi doveri coniugali e nemmeno di restargli fedele. Il matrimonio verrà quindi celebrato nell'ottobre alla presenza di tutta l'élite letteraria parigina, e la coppa si installerà in un appartamento in Rue Boccador. Apparirà da subito chiaro che Marie è più che intenzionata a mantenere fede alla parola data, al punto che non sempre si preoccuperà di celare il proprio disprezzo per il suo sposo, ma soprattutto collezionerà una serie infinita di amanti, fra cui l'onnipresente Pierre Louis. Nel 98 Marie darà alla luce un figlio che deciderà di chiamare Pierre, in onore evidentemente al vero padre, cui peraltro sarà chiesto di essere il padrino e che accompagnerà anche Regnier a registrare la nascita del fanciullo all'anagrafe. Scrive Chirigny che la vita coniugale sarà un tormento per Regnier. La moglie sarà soggetta a eccessi di ira che raggiungono talvolta la crudeltà, e i suoi tradimenti alla luce del sole saranno noti a tutta Parigi. Tuttavia Regnier teme che il divorzio possa avere effetti negativi sulla sua posizione sociale e in particolare possa compromettere una sua futura elezione all'Académie française. Quindi l'unico modo che ha di affrontare e tenere testa ai pettegolezzi e alle maldicenze è quello di chiudersi in un aristocratico e dignitoso silenzio. E di fatto il tema del tradimento tornerà con una certa insistenza nella produzione letteraria di Henri de Regnier. La consacrazione letteraria di Henri de Regnier avverrà nel 1911 con l'elezione all'Académie française. Da questo momento in poi Regnier proseguirà con la sua inarrestabile attività letteraria, che verrà appena interrotta dagli anni di guerra. Questa questione è abbastanza interessante, perché Regnier farà riferimento a varie riprese alla guerra, con frasi che denunciano la sua inquietudine nel suo journal. La cosa è insolita se si pensa che Regnier normalmente non faceva mai menzione di fatti di attualità nel journal, e costituisce comunque la prova evidente, la controprova se vogliamo, del fatto che la guerra avesse sconvolto in modo generalizzato gli europei che l'hanno attraversata. Anche la guerra provocherà un altro cambiamento, seppur temporaneo, perché per la prima volta Regnier comporrà delle poesie di stampo patriottico. Ma il cambiamento fondamentale che provocherà la guerra, come sappiamo, è un cambiamento generale. Se già all'inizio del secolo si avvertivano le avvisaglie di un mondo in divenire, di nuove istanze e nuove scuole letterarie, a partire dal 1918 è tutta una nuova era che si impone. Gli anni d'oro del simbolismo sono ormai lontani e la generazione di Regnier deve farsi da parte e lasciare il passo alle nuove leve, per cui le Mercure de France, che era stato uno dei giornali nel quale il pensiero della fine dell'Ottocento si era sviluppato, cede il passo alla Nouvelle Revue Française. Si sviluppano, come sappiamo, nuove teorie letterarie e artistiche, dadaismo, futurismo, surrealismo. Si diffonde la coscienza della necessità di un impegno nella letteratura. La letteratura diventa engagée, anche se il termine non è ancora utilizzato. Sembra quindi non esserci più posto per scrittori come Henri de Régnier. Non è solo la letteratura ad essere messa in discussione, è l'intero linguaggio ad essere rivoluzionato. Regnier, d'altra parte, continua a scrivere e lo farà fino alla morte, ma ha smesso di essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. È certamente l'inizio del declino e l'inizio dell'oblio a cui è stato condannato Regnier per lungo tempo nel corso del XX secolo. A partire dagli anni 30 anche la sua salute comincia a vacillare Nel 1935 gli verrà conferita la Legion d'Onore, nel 1936 morirà all'età di 61 anni. Sarà infine sepolto al cimitero di Père Lachaise, dove riposa ancora oggi.